Capita di ospitare qualcuno? Qual è l'espressione che usiamo quando dobbiamo ospitare qualcuno? Sì. Che cosa diciamo? Qualcuno dice che pizza, ok, oppure senza esprimere magari giudizi, uno dice no, oppure diciamo c'ho gente a cena, ad esempio, oppure ho ospiti, oppure no, questo weekend vieni a trovarmi mia suocera. E qui, rispetto a tutte le suocere, e qui possono essenzialmente succedere due cose. O sbuffiamo, o ci facciamo prendere dal panico, perché magari ci teniamo a quella persona che stiamo per ospitare, no? Quindi vogliamo che tutto sia perfetto, quindi ci diamo molto da fare, e quindi siamo molto preoccupati come possiamo ricevere questa persona dandogli tutto ciò di cui ha bisogno, no? Quindi provvedere a ogni suo bisogno. Oppure può succedere entrambe le cose. Siamo persone particolarmente ansiose o particolarmente cerimoniose, quindi ci facciamo comunque prendere al panico, sia se la persona è gradita, sia che non lo sia. Quindi si possono presentare diversi scenari. E quello dell'ospitalità è un tema trattato nella parola di Dio. Vediamo episodi, eventi, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento abbiamo anche delle disposizioni particolari per quanto riguarda l'ospitalità. E stamattina vedevo un brano, vedremo la terza lettera di Giovanni, dove vediamo un unico capitolo di questa lettera e si parlerà proprio di questo essenzialmente. Comunque vediamo il testo insieme, quindi terza Giovanni, così dice. L'anziano al carissimo Gaio che io amo nella verità. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come prospera l'anima tua. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Non ho più gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa e farei bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della volontà. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne. E non contento di questo, non solo non riceve gli stessi fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Fai il bene, chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. A Demetrio è stata resa testimonianza da tutti della stessa verità e anche noi gli rendiamo testimonianza e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Avrei molte cose da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna, poiché spero di vederti presto e allora parleremo a voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano, saluta gli amici a uno a uno. Questa di Terza Giovanni è la terza di una serie che abbiamo visto in questi mesi, ci ha accompagnato, no? Nei vari insegnamenti. Abbiamo visto questo excursus di Giovanni nel spiegare dell'importanza della sana dottrina. E il suo metodo di esposizione è molto incisivo, non lascia adito a dubbi, non sono opinioni che esprime o fa esprimere, ma esprime quegli insegnamenti decisivi per la Chiesa. Abbiamo visto nella prima epistola di come lui ci tiene alla sana dottrina, di essere attenti ai falsi profeti, ai falsi dottori, vi ricordate? Di come lui tiene al gregge. Ormai Giovanni qui è anziano anche non solo per titolo, per funzione, ma anche nell'età. Molto probabilmente Giovanni era il più giovane dei discepoli, ma qui, nel momento in cui sta scrivendo, siamo alla fine del primo secolo, quindi è ormai anche avanti nell'età. Nella seconda epistola abbiamo visto con Enrico, vi ricordate qualche settimana fa, di come ancora Giovanni ci tiene al suo gregge, indirizza questa lettera a qualcosa che chiama signora, che non è, ben definito, ma che comunque ancora assume questo tono pastorale. In queste ultime epistole invece vediamo delle istruzioni particolari per un problema particolare, si indirizza ad un destinatario ben definito questa volta, Gaio, per definire alcuni problemi, alcune istruzioni che aveva riscontrato in questa chiesa. Una chiesa che, di cui non conosciamo nulla, molto probabilmente che Giovanni aveva già visitato, probabilmente avrebbe visitato ancora come leggiamo il testo, probabilmente aveva fondato, non sappiamo tutto questo. E il titolo di questo messaggio è una delle espressioni appunto che usiamo spesso quando abbiamo ospiti. Abbiamo ospiti, appunto. E vedremo due punti preceduti da un'introduzione, seguiti da una conclusioni e da un epilogo, così un po' come è strutturata l'epistola. Quindi l'introduzione, la vera ospitalità, quindi identificato nella persona di Gaio, la falsa ospitalità, quindi Diotrefe, la conclusione e l'epilogo che fa poi Giovanni. Vediamo l'introduzione. L'anziano al carissimo Gaio che io amo nella verità. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come prospera l'anima tua. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, nel modo in cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Il mittente, abbiamo detto, è l'anziano. E qui ribadiamo il discorso di Giovanni, riguardo Giovanni, come lui ha questo atteggiamento di pastore verso il suo gregge, come tiene cura. Questo è Giovanni. E per quanto riguarda il destinatario, Gaio, non sappiamo nulla di lui. Abbiamo diversi Gaio nel Nuovo Testamento riportati, ma non sappiamo se è uno di costoro a cui si riferisce Giovanni. Vediamo infatti alcuni brani di questo Gaio, che poi è anche un nome molto diffuso all'epoca. Lo vediamo in Atti, capitolo 19, versetto 29. «E tutta la città fu piena di confusione e trascinando con sé a forza Gaio e Aristarco Macedoni, i compagni di viaggio di Paolo, si precipitarono tutti d'accordo verso il teatro». Poi ancora, un po' più avanti, sempre in Atti, al capitolo 20, versetto 4, «Lo accompagnarono Soprato di Berea, figlio di Pirro, Aristarco, e secondo di Tessalonica, Gaio di Derba, Timoteo, e della provincia d'Asia, Tichico e Trofimo». Fino ad arrivare poi a Romani, alla fine della lettera, Paolo scrive, al capitolo 16, versetto 23, «Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta». Probabilmente lui, tipo che ospita, in questo caso ospitava Paolo, non Giovanni, però. Ed infine poi in Corinzi, in Prima Corinzi 1,14, ringrazio Dio che non ho battezzato nessuno di voi salvo Crispo e Gaio. Ecco, potrebbe essere uno di questo, ma questa mattina non vogliamo focalizzarci effettivamente su chi poteva essere, di chi di costoro poteva essere, ma per quello che è in questa epistola, quindi il suo profilo che vediamo stamattina. Possiamo anche dedurre che era uno dei responsabili della Chiesa, perché Giovanni parla proprio per dare disposizioni precise, ma sicuramente aveva una forza, una forte testimonianza, una grande considerazione, un grande affetto da parte di Giovanni, che più volte lo chiama carissimo. E questo dava molto gioia a Giovanni. Al versetto 4 infatti leggiamo: «Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità». La gioia che quest'uomo di Dio procurava a Giovanni. E anche la nostra gioia. E questa è un po' una sfida che vogliamo lanciare a tutti noi. Il mondo vede con ammirazione coloro che si distinguono perché sono furbi, sono scaltri, riescono ad ottenere grandi risultati nella società, nella politica, al lavoro, molto spesso sgomitando un po', usando atteggiamenti non eticamente accettabili, calpestando qualcun altro. Chi non ha avuto questa esperienza? In alcuni di questi contesti che ho appena annunciato. Ma qui, come intende Giovanni, i riflettori sono proprio coloro che hanno altri requisiti, che non sono quelli che il mondo suggerisce. E questi requisiti vengono raccolti con un'unica espressione: camminare nella verità. Cosa voleva dire Giovanni? Lui che la verità l'ha vista impersonificata, lui che con questa verità fisicamente ci ha vissuto per circa 3 anni. Quindi sapeva cosa, di cosa stava parlando, di camminare nella verità. Camminare nella verità vuol dire proprio seguire le stesse orme di Gesù, le stesse direzioni che lui prendeva, il stesso modo suo di camminare, questa cadenza che suggerisce qui Giovanni. È solo così si ottengono certi risultati che sono graditi da Dio. Quindi a maggior ragione anche da Giovanni, che lui sapeva apprezzare questo tipo di atteggiamento che bisogna seguire. Così veniamo al primo punto, che parla della vera ospitalità, quindi la figura di Gaio. Carissimo, leggo dal versetto 5, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa e farei bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo senza prendere niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. In questo primo punto, associabile quindi al nome di Gaio, per quanto riguarda le istruzioni della vera ospitalità, delle raccomandazioni per essere efficienti anche. Un'ospitalità verso tutti, anche gli stranieri, qui viene sottolineato. E magari noi siamo un po' restii, no? Verso coloro che non conosciamo, che non condividono la nostra stessa cultura, i nostri stessi modi di fare, le nostre stesse tradizioni. Abbiamo un po' di, non repulsione, però magari siamo un po' attenti, no? Ci sentiamo un po' a disagio, forse anche loro si sentono a disagio nei nostri confronti. E magari che non la pensano proprio come noi. In una parola sola, abbiamo paura dell'ignoto, abbiamo difficoltà ad affrontare ciò che non conosciamo, quindi anche, specialmente se si tratta di persone, pur sapendo che questo fa parte però dei doveri del cristiano, di avere a che fare con coloro che sono diversi, certo approcciare nel modo giusto ovviamente, considerarli nel modo giusto, altrettanto vero, ma non dobbiamo esimerci da farlo. E magari abbiamo già avuto questa esperienza, no? Il versetto 6 parla di poi di provvedere in modo degno di Dio. Cosa voleva dire qui Giovanni? E credo che sia proprio un particolare riferimento a coloro che si dedicano particolarmente alla diffusione del Vangelo. I missionari per antonomasia, coloro che noi definiamo gli andanti, che sono, come dice qui Giovanni, spinti per l'amore del nome di Cristo. La motivazione giusta. Considerarlo in questa maniera. E cosa facevano loro? Anzi, cosa non facevano? Non prendevano niente dai pagani. E secondo voi perché? Che c'è di male se un pagano non credente, quindi, collabora all'opera missionaria? Magari uno ricco, c'è tanti soldi, c'è la profusione, quindi perché no? E qui ho un po' analizzato e ho tratto una conclusione che riguarda articolate in 3 problematiche che si possono presentare, per cui è giusto non prendere nulla dai pagani. Primo, perché può succedere che il pagano in questo modo si scarica la coscienza, in qualche modo guadagna il favore di Dio e, come dire, agevolare questo atteggiamento non è buono, non serve a nulla. E sappiamo che la religione secolare, specialmente nei secoli scorsi, alimentava tutto questo, no? Andava dai ricchi, si faceva dare qualcosa, vendeva indulgenze per prendere denaro, in questo modo si guadagnavano un pezzo di cielo. Quindi contribuire nell'opera missionaria, all'epoca c'erano le crociate, se vi ricordate, che erano re, principi, che in qualche modo compravano la loro presenza in paradiso. Un'altra motivazione è che un pagano, se non realizza cosa vuol dire il Vangelo, se non sa, se non si rende conto cosa vuol dire portare la buona novella, di cosa sta contribuendo, di qualcosa che non capisce, qualcosa che non realizza completamente, che non comprende, a cosa serve contribuire in questo senso? Fermo restando che comunque un pagano, un non credente, immaginiamo un amico o magari un parente, può contribuire. Quindi può succedere che qualcuno magari può dare, in qualche modo può aiutare, ma deve essere un'eccezione, non la regola. Perché infatti, terzo, il punto più importante, è la Chiesa, se i pagani contribuiscono all'opera, c'è la tendenza di scrollarsi il peso, certo c'è chi provvede, quindi la Chiesa non è coinvolta, perde questo peso e quindi si esclude da questo bisogno di provvedere ai santi in un modo degno. E questo non deve succedere. La Chiesa ha la sua responsabilità di provvedere ai santi e non deve fare il mondo. E se lo facciamo, cosa dice il testo? Collaboriamo in favore della verità. E non è poco, e non è poco. Pur non essendo noi stessi missionari, pur non essendo coloro che vanno e che mettono la faccia in prima fila, possiamo contribuire in questo modo, come dice Paolo, a collaborare a favore della verità. E se l'ospitalità è qualcosa di relativamente facile da capire, anche se non è altrettanto facile esercitare, vediamo che c'è chi l'ospitalità non solo non l'esercita, ma la contrappone pure. Così vediamo al secondo punto, vediamo Diotrefe. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne. E non contento di questo, non solo non riceve gli stessi fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa. Anche di questo personaggio, Diotrefe, non sappiamo nulla, compare solo qui. Ma da quello che leggiamo è facile farsene un profilo, no? Capire un po' chi è. Direi che è normale, fra virgolette, trovare personaggi del genere nelle Chiese, ancora oggi. E Gesù parlava, abbiamo visto anche, no, la prima lettera di Giovanni, si parla di lupi rapaci, di stare attenti ai falsi dottori, queste persone che si insinuano nelle file della Chiesa. E di questi bisogna stare più attenti, perché sono quelli più pericolosi, perché non facilmente li distinguiamo. Ecco dove sta la pericolosità, e fanno grossi danni. Figuriamoci a trovarsi un tizio del genere, che fa così tanta resistenza. Perché? Giovanni fa riferimento a qualcosa che ha precedentemente scritto, probabilmente questa lettera è stata intercettata, forse dallo stesso Diotrefe, è stata manipolata e è stata poi data in pasto, in qualche modo cambiata, alla Chiesa. Giovanni è venuto a sapere di questa cosa, evidentemente, e dà queste istruzioni riguardo questo fratello e si affretta a scrivere e mettere in guardia la Chiesa di questa gravità nella Chiesa e che lui stesso avrebbe voluto affrontare personalmente, proprio perché era qualcosa di grave, no? Quindi non voleva lasciare troppo tempo. E questa persona cosa fa? Non riceve quindi l'insegnamento di Giovanni. E Giovanni specifica nel dettaglio dicendo cosa questa persona fa. E dice che sparla. E sparlare, cosa c'è di particolare? Questa S davanti al verbo, no? Sparlare, dire falsa verità, cose che non sono. E poi infatti Giovanni dice con parole maligne. Quindi tu puoi anche parlare di una persona, perché ne parli bene, perché dici la verità, denunci il fatto per quello che è, ma quando sparli vuol dire che stai facendo qualcosa di sbagliato, qualcosa che non è vero, stai accusando questa persona. È proprio un grande danno. Tu l'annienti quella persona. Ed è una tentazione che, fratelli, vi dico che non è tanto facile non cascarci dentro. E nessuno esente. Siamo tutti esposti a questo. E quando troviamo qualcuno così carismatico come questo Diotrefe, è così facile andargli appresso. Un'altra cosa che fa Diotrefe è non ospitare, abbiamo detto. E quindi non conviene l'insegnamento di Giovanni, quindi qualcosa che non fa, e probabilmente dice che punisce poi anche, scusate, che punisce i fratelli che non lo fanno, e probabilmente questa persona ha un'autorità in questa chiesa, perché lui esercita questa azione verso gli altri fratelli, forse era addirittura un anziano di questa chiesa. Comunque, se fosse stato un anziano, sarebbe dato contro i requisiti dell'anziano, come leggiamo in Prima Timoteo al capitolo 3, versetto 2, bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso e ospitale, capace di insegnare. Ma anche in Tito, leggiamo, capitolo 1, versetto 7 e 8, infatti bisogna che il vescovo, cioè l'anziano, sia irreprensibile, come l'amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno, disonesto, ma ospitale, pure qui, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante. Quindi, a maggior ragione, se fosse stato uno dei responsabili, sarebbe stato anche peggio, per quello che dice la parola. E infine, cosa faceva? Impediva di ospitare. Ma quelli che vorrebbero riceverli, impedisce di farlo e li caccia fuori dalla chiesa. Ecco perché, vediamo, questa persona molto probabilmente era uno dei responsabili, perché si arrogava anche l'autorità di fare queste cose. Per quale motivo lo faceva? Insomma, era una persona che sicuramente non vorremmo nelle nostre chiese. Ma allora che ci sta a fare in quella chiesa? Possibile che nessuno si accorgeva di tutto questo? Ebbene sì, può succedere. Può succedere che persone particolarmente carismatiche, particolarmente autorevoli, si mettono in una chiesa, ma inizialmente si comportano bene, poi mano a mano l'orgoglio, la cupidigia, la mania di grandezza, li prendono talmente tanto che cominciano a fare queste cose. E coloro che sono dentro non se ne accorgono e si allevano dei serpi in seno, per cui mano a mano che succedono queste cose, si trovano in certe situazioni e dicono: ma come ci siamo arrivati fin qui? Può succedere questo. Succede. È successo anche in chiese anche vicino alle nostre. In passato ci sono stati uomini di Dio, ritenuti tali, che a causa di un profondo orgoglio si sono comportati proprio così. Hanno perso la ragione. Hanno fatto un grosso danno. Quindi Giovanni ci riporta una situazione tipica dove per colpa di un solo uomo possono succedere grosse conseguenze, grossi danni. Le conclusioni che fa Giovanni. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. In questo versetto 11 Giovanni disciplina questo evento. Dice cosa devi fare. In base all'insegnamento che lui stesso ha portato avanti, che non lascia adito a dubbi, eh? Questo insegnamento, se vi ricordate, l'abbiamo trovato anche nella prima lettera, no? Ricordate? In prima Giovanni, capitolo 3, versetto 6, chiunque rimane in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Ed è quello che bisogna un po', il modo in cui bisogna considerare queste persone, coloro che persistono nel fare queste cose, devono essere considerati come non da Dio, senza riguardi personali, senza amicizie. Bisogna togliersi il cappello dell'amico, del parente eventualmente male all'interno dell'assemblea e considerare queste persone come lontane da Dio. Non sappiamo dal testo se Diotrefe poi ha rinsavito, si è ravveduto, si è poi sottomesso alle altre autorità, si è chiesto perdono. E capite bene, a fronte di questo insegnamento, se questo non è avvenuto, cosa succede? L'epilogo che fa Giovanni, alla fine della lettera, appunto, ve leggo dal versetto 12, a Demetrio è stata resa testimonianza da tutti della stessa verità e anche noi gli rendiamo testimonianza. E tu sai che la nostra testimonianza è vera. Avrei molte cose da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna, poiché spero di vederti presto, e allora parleremo a voce. La pace sia con te, gli amici ti salutano, saluti gli amici a uno. Troviamo ancora un terzo personaggio, un certo Demetrio, che gode di una doppia buona testimonianza, quindi sia da parte di Giovanni sia da parte dei destinatari. Anche di Demetrio non si sa molto, se no che probabilmente poteva essere il latore della lettera, il postino proprio. E così Giovanni esprime questo desiderio di venire a trovare questi fratelli, in particolare Gaio, e così si rivolge perché sente proprio, a parte il bisogno e l'urgenza di risolvere queste problematiche che si sono verificate nella sua chiesa, ma proprio di volerli proprio salutare uno a uno, abbracciarli di nuovo, di vedere questi cari. Ora non sappiamo, da quello che leggiamo, se Giovanni poi realizzerà questo desiderio, se no dovrà rimandarlo nei cieli, come tutti noi. Quindi l'ospitalità È uno, forse uno dei servizi più importanti all'interno della Chiesa che possiamo e dobbiamo esercitare, anche se non siamo anziani, perché abbiamo visto, no, prima che è uno dei requisiti degli anziani, ma non bisogna essere anziani per esercitare l'ospitalità. Leggiamo infatti in 1 Pietro, al capitolo 4, versetto 9, siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Mi fa pensare questo mormorare. Quando è uno che mormora? Quando borbotta? Ci sono certe pentole di fagioli in giro. Non è quello che si lamenta, è quello che borbotta, è diverso. Quello che si lamenta c'è un atteggiamento un po' piagnucoloso, no? Sempre triste. Quello che borbotta è che non gli sta mai bene niente. Sbuffa. Questo è il mormorare. Forse anche parlare un po' male delle altre persone. Si entra un po' nello sparlare di cui parlavamo prima. Mormorare vuol dire anche, forse parlare troppo. Ecco, magari vantarsi di quello che si fa. Ho ospitato un sacco di gente a casa mia, non è la prima volta, sai quanti ne ho ospitati? Guarda, mi ho accompagnato a quello, ho accompagnato a quell'altro, ho sfamato un esercito. Quindi ci si vanta molto di questo, e questo è sbagliato. Questo è partito. E un'altra prova tangibile d'amore è il fatto che abbiamo questa, esercitando questa cosa, riceviamo anche molto. Leggo in Ebrei 13, capitolo, versetto 1 e 2. L'amor fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli. Ora, qui l'autore di Ebrei non si riferisce necessariamente a degli episodi dell'Antico Testamento dove veramente c'è stato chi ha ospitato angeli. Ricordate Lot? Ricordate Abramo? Cosa vuol dire qui, senza saperlo hanno ospitato angeli? Cosa fa l'angelo? L'angelo porta? Buona notizia! Buona notizia! E quando tu ospiti una persona che in quel momento tu magari non conosci, oppure conosci parzialmente, arriva e ti porta quella benedizione dentro casa. Avete mai sperimentato questo? Io sì! Ed è bello! Mi è capitato di ospitare dei missionari piuttosto che dei predicatori o anche persone molto semplici, ragazzi che stavano lì e parlando riuscivo ad assorbire delle esperienze, delle testimonianze, dei conforti che non mi aspettavo proprio. Ecco, io questo intendo proprio, che ospitare angeli. Penso che anche l'autore volesse intendere proprio questo. Quindi ricevere nel servizio. Non solo quella gratificazione di cui parlava prima Giovanni, ma proprio questo arricchimento che possiamo trarne. Quindi non è sempre necessario avere una stanza con doppi servizi, un asciugamani, con accessori particolari per poter ospitare. Dipende anche dalla persona che c'è davanti, dipende dal contesto, dipende anche da altre situazioni. Ho già raccontato un episodio, però lo racconto perché magari non tutti lo sanno. Molti anni fa, ormai più di 20, sì, in questa chiesa avevamo un gruppo musicale e siamo stati invitati a esibirci in uno o due concerti, non ricordo, in Svizzera, a Berna. Quindi partiamo, ma prima di partire questi fratelli svizzeri ti fanno una domanda: quanti siete? Quanti siamo? 5, 6, 6, 7? Allora, 6, 7, tipo 6, 6, 7. No, no, è che devo sapere quanti siete per ospitarvi. Capito? Una chiesa così grande, è possibile che c'è il problema di ospitarci? 7 di noi? Insomma, dai, qui abbiamo ospitato 20-30 persone da noi. Vabbè, partiamo, andiamo lì e come arriviamo lì ci distribuiscono in 3 case, se non ricordo male. E una di queste case, siamo capitati io e Enrico, un fratello di cui neanche ricordo il nome, ma c'è una casa, e ci danno una stanza per uno. Non so se c'era anche il bagno interno, non mi ricordo, diciamo anche il nostro bagno personale. Da lì ho capito quanto loro ci tengono all'ospitalità. Cioè lo svizzero non è che ti ospita sacco a pelo per terra, no, o ti ospita con tutti i carismi o solo non lo fa. Magari ci avrebbero mandato in albergo, a spese loro, quello l'avrebbero fatto. Però ecco, capire, no? Cioè, noi siamo un po' più approssimativi, ma non approssimativi, però abbiamo un altro tipo di cultura, ecco. Siamo più semplici, in certo senso. Loro invece ci tengono. Quindi loro pensavano che magari era quello il modo di ospitare, e non ce n'era un altro. E così siamo stati ospitati con tanto amore, tanto affetto, del resto, quindi non è soltanto una formalità. E quindi, ecco, per ribadire il fatto, dobbiamo un po' essere attenti alle persone con cui abbiamo a che fare. Forse alcuni veramente abbastanza il cappello per terra, altri invece magari hanno bisogno di altri comfort o altre esigenze comunque in generale. Ci sono modi e modi anche di offrire ospitalità. Magari non possiamo offrire un letto noi, perché magari la casa dove siamo non è manco nostra. Però ecco, possiamo magari offrire un pasto, possiamo offrire un passaggio, possiamo dare magari un'istruzione per muoversi nella città, se viene qualcuno da fuori, no? Oppure capita magari di tradurre per questa persona, se conosciamo la lingua. Ci sono tanti modi per poterlo fare. Ecco perché la Chiesa intera è chiamata a questo tipo di servizio, perché ognuno può contribuire in qualche modo, nessuno escluso. Quindi quando abbiamo queste occasioni, ci sono state queste occasioni, anche eventi tipo matrimoni, ci è capitato di ospitare persone che io personalmente neanche conoscevo, perché era il parente del cugino dell'amico dello sposo, e quindi magari, senti, per ospitare due o tre persone, sì sì, in qualche modo ci adattiamo. Quindi mi sono trovata a casa piena e di persone che neanche conoscevo, però è stato bello. È stato bello perché abbiamo contribuito a questo evento di matrimonio che si è celebrato qui, magari, no? Quindi ci sono state queste opportunità. Il titolo di questo messaggio è Abbiamo ospiti. E quando diciamo abbiamo ospiti come figli di Dio, per cose che riguardano la Chiesa, non è soltanto qualche cosa che riguarda il diretto interessato, ma è tutti noi abbiamo ospiti. Tutti noi siamo coinvolti in questo ministerio. E la mia preghiera è proprio questa, che ognuno di noi riesca proprio a pesare in modo giusto questo tipo di bisogno, questo tipo di servizio, contribuire in modo giusto, così come il Signore anche spinge, a ricercare, essere attenti, sforzarci a volte. Proprio perché a volte abbiamo a che fare con stranieri, come diceva Giovanni, cioè persone che le vediamo diverse dalle nostre, e quindi forse abbiamo un po' di timore, ma dobbiamo superare tutto questo per l'amore di Dio, perché camminiamo nella verità in questo modo. Vogliamo pregare. Sì, Signore, grazie per questi insegnamenti così chiari, che con problematiche molto simili alle nostre, anche se sono passati così tanti anni, dei tempi appunto di Diotrefe, di Gaio. Vediamo come certe caratteristiche si ripercuotono nei secoli, e ancora noi oggi abbiamo questi, possiamo avere questi problemi. Così ti chiediamo, Signore, di essere accorti, di darci quella saggezza, di darci quella sensibilità, quell'amore, ecco, una sola parola, verso coloro che hanno bisogno, di provvedere ai santi come si conviene, in modo degno di Dio. Vogliamo imparare a farlo, dobbiamo forse superare molti asti, molti punti di vista, ma vogliamo guardare, dare gloria al tuo nome, di servirti come si conviene. Così, ecco, ripeto ancora una volta, non è sempre facile, ma vogliamo imparare a farlo. Se no, Signore, se fosse stato facile non lo predicheremo questa mattina, o altre, o non avremmo trovato scritto nella tua parola. Ma è una problematica, così, ma è anche una grande soddisfazione, grande gratificazione e una gioia anche che vogliamo sperimentare, nel nome di Gesù. Amen.